creare il team, trovare le persone è la prima sfida, penso, in assoluto di uno startupper. È quella che molto spesso blocca, secondo me, pure più dell'idea. Perché trovare qualcuno che creda all'inizio in un'idea, nella tua piccola idea, è veramente raro e non è facile.
Benvenuti o bentornati a tutti. Questo è Ticino Innovation, il podcast a riguardo dell'ecosistema startup del Canton Ticino. Io sono Nicola Scarinzi ed oggi sono qui con Joy Bordini, CEO and co-founder di Go Healthy.
Ciao Joy. A tutti.
Buonasera. Ciao. Benvenuta a Ticino Innovation.
Grazie mille, ciao a te Nicola.
Partiamo subito, velocissimi. Joy, raccontaci un pochino di te, il tuo background personale.
Ok, allora, io ho un background da bioinformatica, non so se sapete che cos'è questa disciplina, ma diciamo studiamo e si risolviamo problemi biologici utilizzando computer science. È abbastanza interessante, tant'è che appunto io mi ci sono buttata totalmente in questo ambito, sono in love con le startup e ci sono finita appunto a lavorare in una startup di bioinformatica e ho lavorato anche come research assistant e appunto ultimamente ho fondato la mia startup qua a Lugano, Go Healthy & Co.
Fantastico, quindi gli studi li hai finiti?
Gli studi li ho completati, sì, ora lavoro e faccio la startupper.
Fantastico, e quindi già qua vediamo una cosa che non tutti fanno, nel senso c'è spesso il dubbio. Faccio startup e basta oppure lavoro e faccio startup? Già potremmo approfondire questo tema se ti va.
È vero, no, hai ragione. Devo essere sincera, quando sono entrata nell'ambito sono partita e ho conosciuto tutte le persone che già avevano la disponibilità economica per potersi dedicare totalmente al loro progetto personale, startup che sia. E io non potevo, cioè, quindi ho iniziato a ragionare, a capire come magari la potevo impostare anche con i miei capi, quando avrei comunque cercato e cambiato altri lavori, come potevo presentarmi appealing e quindi interessante per un'azienda, ma comunque mantenere anche il mio progetto, la mia startup. È stato complicato, infatti tipo uno degli ultimi eventi fa un po' ridere, però tipo alla finale di Ball Brain 2022, perché comunque con Go Healthy siamo finiti in finale fra i primi 10 finalisti.
Poi ne parleremo di questo.
Dai. E praticamente alla finale ad un certo punto vedo il mio capo nella hall e tipo mi pietrifico e tipo scappo dietro una tenda e inizio a pensare, ma ovviamente non mi viene in mente nulla. E nel frattempo si avvicina la mia co-founder Laura e mi fa: Joy, ma cosa stai facendo dietro una tenda?
Giustamente, domanda legge del filale Ball Brain.
ci sta. E appunto le ho raccontato tutta la storia, che ci stava il mio capo, abbiamo fatto un po' di brainstorming, tanto ormai ci eravamo abituate e alla fine ho deciso di andare là e sono andata direttamente là dal capo a salutarlo e ho cercato, diciamo, di mantenere un minimo di dignità.
Di mantenere i rapporti perfettamente.
Sì.
Fantastico, vai. Passiamo subito allora a Go Healthy. Che cos'è Go Healthy? Cosa vuole essere? Che cos'è? Raccontaci un pochino dell'idea in sé e di come viene realizzata ad oggi e quant'altro.
Ci sta, Go Healthy è un po' la mia bambina. Go Healthy è sì, un po' la startup tua, lo divento a un certo punto. E, Go Healthy rappresenta appunto il mio modo in cui voglio risolvere il problema della società odierna e soprattutto del proprio rapporto con il benessere mentale. Venendo da un background puramente scientifico, mi piaceva molto il fatto di poter unire la scienza all'artificial intelligence, rendere appunto, dare alla psicologia degli strumenti in più, ancora non disponibili. E perché? Perché ci sono passata, durante il Covid ho avuto bisogno di supporto psicologico, ci ho impiegato un sacco a trovare quello adeguato, all'inizio ne avevo 3, calcola. Poi ne ho selezionata una. Sì, però comunque non era facile, cioè mi dovevo sempre appuntare le cose per dirgliele e poi comunque una volta a settimana non era così utile, quindi a un certo punto ho mollato anche io la terapia. E però mi è rimasta qua, presente quando una cosa
non la devi risolvere.
Sì. E quindi ho iniziato a ragionarci un po' e appunto da quello è nata Go Healthy, un bisogno personale.
Stavi ancora studiando oppure hai già finito gli studi? Mentre è nata l'idea perlomeno, ecco.
No, avevo già finito di studiare. Fortunatamente il Covid me lo sono fatta senza studio. È andata bene col lavoro. Sì, almeno c'avevo 8 ore, capito, che stavo a fare qualcosa e non potevo fuggire.
Chiaramente. E Ad oggi GoHealthy, quindi una domanda semplice, semplice meno da comprendere se è semplice. L'AI dove rientra nella psicologia? Nel senso, io so un pochino l'idea perché me l'ha raccontata Joy, certo. Però un terzo può non sapere, può non comprendere dov'è che c'è la connessione tra la psicologia, la risoluzione di problemi psicologici e l'artificial intelligence. Come ci rientra e qual è la sua utilità?
Sì, 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 c'hai ragione, è vero, non l'ho spiegato bene, ma perché volevo mantenere un po' di suspense.
Certo.
Ok, allora, no, allora, capiamo che GoHealthy è un tool per potenziare gli psicologi e gli psicoterapeuti. Come? Dandogli una dashboard che visualizza dati e dandogli un'app per i propri pazienti che colleziona dati. Quindi, letteralmente, gli fornisce dati in più da poter analizzare per essere più precisi, per essere più metodici, riproducibili, eccetera, eccetera. Quindi, come si inserisce qui l'AI? Beh, abbiamo due task qua da completare. Uno, tenere comunque, cioè ottenere le informazioni dall'utente in modo empatico. Sappiamo dello sviluppo dei chatbot, ormai è scoppiato, ChatGPT, yeah. Lambda, cioè di tutto e di più. Quindi dobbiamo creare un algoritmo in grado di interloquire con l'utente in modo efficace e allo stesso tempo però deve essere in grado anche di fare una raccomandazione degli esercizi in base alle necessità dello psicoterapeuta. Ok, quindi ci sta una combinazione qui e appunto AI viene usato in NLP e puro deep learning.
Fantastico, quindi GoHealthy nasce da un bisogno personale, si sviluppa integrando artificial intelligence e le competenze sociologiche, possiamo chiamarle?
Sì, anche psicologiche.
E per esempio, ecco, qua mi sorge la prima domanda. Le competenze psicologiche, tu non avendole in casa, dove le trovate e come le trovate?
Beh, domanda più che lecita. Effettivamente non sono io a creare il contenuto della nostra app e del nostro chatbot, perché comunque dietro, appunto, come abbiamo detto, ci sta un chatbot. Sono le psicologhe del mio team, ma in particolare appunto creare il team, trovare le persone è la prima sfida, penso, in assoluto di uno startupper. È quella che molto spesso blocca, secondo me, pure più dell'idea. Perché trovare qualcuno che creda all'inizio in un'idea, nella tua piccola idea, è veramente raro e non è facile. Io ho tentato un sacco di strade, il mio primo metodo è stato quello di LinkedIn, perché a mia volta quando ho collaborato con una startup in UK, mi hanno reclutato tramite LinkedIn e quindi ho iniziato là sopra. Ho parlato con un sacco di persone, ti dirò se ci avessi veramente il team di tutte le persone con cui ho parlato, staremo qua, cioè, avrei una squadra di calcio.
Al posto di una startup.
Sì, 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 sì. Però ne bastano pochi di sì, quelli giusti. E io ho iniziato appunto, uno dei sì più importanti è stato quello della mia co-founder, Laura, che sempre rimediata tramite LinkedIn. Appunto già l'avevo adocchiata da un po' perché ho visto che collaborava su un progetto molto correlato alla startup. E quindi mi sono salvata al posto, ho fatto uno screenshot da brava stalker. Laura, no, stesso.
Salutiamo Laura.
Ciao Lauretta, ci vedrai con un po' di ore di ritardo perché so che sei negli States, però noi qua 6 ore prima ti pensiamo. E quindi appunto rimediata tramite LinkedIn, le scrivo dopo un po' che appunto avevo capito più o meno come impostare l'approccio e lei... Super entusiasta, fantastico, cioè, è andata una bomba in verità, cioè, nel senso che si è lanciato subito sul progetto, ha già contribuito anche con alcuni paper che sono adesso in revisione, quindi ci sta, anche se devo essere sincera, LinkedIn è dispersivo, quindi se volete suggerimenti, non so, magari fateci sapere, comunque cercate piattaforme dove ci sono appunto persone che cercano startup, team member o che cercano di essere team member di una startup a loro volta. E appunto ce ne sono varie. Ve ne suggerisco una facile, Co-Founders Lab. Easy.
Sul sicuro.
Sì.
No, io vorrei appunto ricalcare, evidenziare questo tratto della tua startup, della vostra startup, cioè il fatto che è nata da due persone che si sono conosciute in occasione della startup in sé, sostanzialmente. Io spesso appunto vorrei dirlo direttamente questo alle persone che ci ascoltano e magari hanno l'idea, ma non, non sono convinte e dicono non posso farlo perché non trovo la persona giusta. Io direi cominciate a cercare questa persona. E tu potrai dire loro più di quello che posso dirlo io, perché io alla fine non ho trovato nessuno su LinkedIn o quant'altro per avviare un progetto. Tu l'hai trovato, per cui vorrei che evidenziassi questo punto e dicessi a tutti che è possibile lanciare un progetto senza conoscere la persona giusta subito.
Assolutamente, no, questo assolutamente, ma c'è internet, cioè io ho usato LinkedIn, ma appunto ci sono piattaforme, ma se voi entrate in un incubatore acceleratore o comunque andate a uno degli eventi degli acceleratori incubatori, loro fanno proprio le serate per far trovare i team member, quindi, o comunque trovare anche altre startup, quindi sono proprio aperitivi di networking dedicati a trovare team member, quindi cioè non c'è nemmeno l'imbarazzo del dover andare a approcciare le persone quando non conosci nessuno in una stanza con altre 20. Là è easy, si aspettano che tu vada a parlare, quindi è super veramente accessibile come cosa.
Ad oggi invece GoHealthy, tornando alla startup in sé, a che punto è? Sei soddisfatta di dove siete arrivati finora? E vedi molto challenging, molto sfidanti i prossimi steps? Raccontami prima di tutto al pubblico anche dov'è GoHealthy oggi.
Sì, ok. Non so se alcuni di voi già lo sanno, però noi abbiamo iniziato un trial che è praticamente uno studio in cui cerchiamo di dimostrare se l'utilizzo del nostro chatbot migliora il benessere mentale delle persone. Quindi reclutiamo partecipanti, lo studio è ancora attivo, quindi se volete comunque vi possiamo anche girare il link al chatbot direttamente. E...
description.
Sì, ok.
Facciamo in descrizione.
Perfetto. E si possono vincere anche dei premi, voucher Migros, Amazon, io lo farei. E poi comunque supporto psicologico gratis, vari utenti hanno detto che comunque si sono divertiti, ci ho messo un sacco di meme come parlo io, cioè vedrete proprio che alcune parlate sono tipiche romane. E quindi questo è lo stato in cui stiamo ora, stiamo cercando di validare scientificamente il nostro prodotto. E i next step quali sono? Cercare soldi, quindi se fra gli ascoltatori ci fosse un investor che vuole investire in una startup di mental health, visto che sta sbocciando come ambito, noi ci siamo, GoHealthy & Co. E poi stiamo collaborando anche con varie associazioni di studenti, una è anche la tua effettivamente. Sì, associazioni studentesche dell'USI come Mastermind, Student Entrepreneur Angels e tantissime altre, proprio per trovare partecipanti, ma proprio per anche creare quelle connessioni con il tessuto locale, no? Con il territorio locale. E quindi no, questo, diciamo, questo è l'ambito dove ci stiamo spingendo. Next step, in seguito alla creazione di una collaborazione con Rete Operativa, che è un'altra cooperativa di psicologi e psicoterapeuti fra Lugano e Bellinzona, e stiamo cercando di portare avanti un piccolo progetto per implementare anche una dashboard appunto per gli psicoterapeuti, quindi anche questo, se volete fare da tester, c'è anche possibilità.
Che rientra sempre nel piano di validazione scientifica, diciamo.
Assolutamente, sì. Diciamo che, allora non solo, queste sono cose anche che dovrebbero fare tutti gli start-up, nel senso che ascoltare il mercato, capire quello che vuole, ascoltare il proprio cliente, perché tanto è lui che dovrà comprare l'app, usarla, non so, utilizzare il tuo prodotto, e è lui che ti garantirà comunque una buona scalabilità, ok? Quindi è fondamentale sapere cosa gli piace.
Allora ti faccio una domandona: come cercare in modo efficiente gli early customers?
No, non è semplice, però di base si tratta un po' della strategia della go-to-market strategy, no? Nel senso che idealmente tu dovresti avere un partner strategico, lo chiamano sempre così, che appunto ti garantisce un accesso anche limitato, perché all'inizio non è che ti serve chissà cosa, al tuo customer ideale, che non ti giudichi troppo, nel senso che comunque non è che ti devi giocare la faccia con il tuo partner strategico, e ovviamente anche lui ci deve avere un guadagno. Per dirti, Rete Operativa potrebbe essere un nostro partner strategico, perché a loro interessa aumentare, migliorare la qualità del servizio, che offrono, a noi interessa avere un po' di dati per creare appunto e feedback per creare una dashboard più fruibile, eccetera, eccetera. Quindi c'è uno scambio mutuale di interessi per cui la collaborazione può procedere tranquillamente. E questo, diciamo, è quello che si dovrebbe cercare all'inizio: partner strategici che offrono feedback.
E abbiano anche bisogno del prodotto.
Beh, sì. Sì.
Win-win. Sta tutto lì, relazione win-win, è l'unico modo per andare avanti.
Assolutamente ragione.
Adesso vorrei fare un piccolo accenno divertente. Molto casualmente mi sono trovato con la mia piccola startup, mia nostra, saluto Manuel in ascolto, la Ciao, nostra Manuel. Piccola startup a fronteggiare la grandissima Joy. Abbiamo fatto una battaglia all'ultimo sangue in occasione di Unipitch, che è stato appunto un evento organizzato un paio di settimane fa, credo, presso l'auditorium dell'USI, e c'erano appunto tre collaboratori che hanno lanciato questa iniziativa: l'USI Startup Center, Privilege Students Venture e Student Engine Entrepreneur Club, nonché l'associazione di cui sono cofondatore. E appunto vorrei passare ora all'ecosistema. È così semplice, al di fuori del Ticino, trovare una situazione del genere in cui troviamo tre attori comunque che collaborano, tra l'altro con un'università, perché è stato un evento che è stato svolto proprio presso l'università.
Sì, sì, sì. Allora, scusa, io però volevo tornare un secondo al momento in cui hai detto che ci siamo fronteggiati. È vero, c'hai ragione. Considera che abbiamo fatto anche un briefing. Io non pensavo che sarei stata proprio in coppia, match, duello finale all'ultimo sangue con Nicola. Quindi io al briefing gli ho dato anche dei consigli. Cioè, capito? Io stavo là di no, Nicola, guarda, poi migliora questo, poi migliora quest'altro. E poi me lo sono ritrovata in cella. La battaglia finale.
L'ha scampata comunque alla fine, per cui
io l'avevo reso, a un certo punto già ho avuto paura, l'ho reso troppo forte. Però sì, no, è stata una bella, sicuramente una bella iniziativa, una delle poche, delle prime che avvengono qua in Ticino. E però è super super coinvolgente e non è facile da trovare, come dicevamo, anche in altri posti. Io ho fondato la startup qua a Lugano ed è stata una decisione super consapevole e appunto premeditata, perché appunto non ho esperienza dell'ambiente startup in Italia, però ho cercato di fare un'analisi preventiva prima di decidere se fondarlo o meno in Italia. E quello che ho notato rispetto alla Svizzera e ovviamente anche al Canton Ticino è che qua c'è una promozione da parte di tutti gli enti che forniscono fondi alle startup, cioè promozione della collaborazione fra l'accademia e la startup stessa, cioè promozione fra appunto partner di ricerca e quindi la startup, per poter dare una vera base scientifica a quello che viene prodotto, per non creare il solito, non so, e-commerce, è per fare qualcosa di importante, tant'è che comunque oggettivamente gli investimenti effettuati nell'ambito delle startup qua in Svizzera è più del doppio di quello in Italia, quindi è proprio una partecipazione, un coinvolgimento da parte di tutti gli attori coinvolti in questo bello scenario che favorisce a noi giovani. È per questo che alla fine ho scelto qui.
Certo, e tra l'altro tu hai anche delle esperienze vissute e che stai vivendo sul posto. USI Startup Center e Ball Brain, se vuoi spendere due parole anche su entrambe.
Sì, noi infatti ora siamo incubati all'USI Startup Center, e che appunto è un incubatore di startup associato all'Università della Svizzera Italiana, che fornisce molti coach e soprattutto supporto per poter andare avanti e fare gli step giusti verso, speriamo, diciamo, il break even della startup. Il break even è il momento in cui la startup inizia a fare milioni e diventi Elon Musk.
Bello.
E fondamentalmente quindi hai accesso ad un team di business coach con esperienza e qualifiche nell'ambito appunto business, startup, ma anche, come si può dire, accesso a consulenti esterni riguardo la parte finanziaria, riguardo la parte di pitch, e quindi è molto utile anche per gli eventi che organizza e soprattutto per gli aperitivi di networking. Quindi se volete fondare una startup e non sapete con chi fondarla, sappiate che gli eventi dell'UCI Startup Center sono anche incentrati e hanno come obiettivo anche questo, stimolare la creazione di team. E è sempre l'UCI Startup Center, ma anche introdotto, mi ha spinto a fare l'application anche per Ballbrain, che è un altro programma di accelerazione sempre disponibile qua in Ticino. Sono iniziate l'application da poco e finiscono a giugno, quindi anche là, se volete, c'è possibilità. E appunto verranno scelte 20 startup che durante 3 mesi, generalmente fra settembre e dicembre, ricevono supporto da altri business coach, molti altri business coach. Avrete a disposizione circa 30 ore, che comunque sono veramente tante, perché non è che sono 30 ore alla leggera, sono 30 ore intense in cui bisogna, voi soprattutto, voi startup, dovrete lavorare per portare la vostra startup da A a B, e poi da B a C, e poi da C a D. Cioè è un lavoro che dobbiamo fare noi come startupper. Però il tipo di supporto che si ottiene lì è indescrivibile, più che altro perché, essendo una startup, non abbiamo i soldi per pagare un coach che ci spieghi, non so, che ci dedichi 30 ore, cioè andremo già falliti. Quindi questa è una buonissima occasione per averli. In più ovviamente ci stanno dei premi da 40 a 10.000 franchi circa di premi. E quindi suggerisco assolutamente la partecipazione.
Una domanda la risposta, a mio parere, potrebbe essere utile per coloro che magari hanno una startup o hanno un'idea e devono approcciarsi magari a dei coach, hanno la fortuna magari di approcciarsi a dei coach. Una domanda che faccio un pochino anche per il ritorno personale. Quanto è importante e come, diciamo, invece, come approcciarsi ai coach? Nel senso, la classica citazione è quella di dire domande stupidotte trovano risposte stupidotte, domande precise trovano risposte precise. Per cui, quando ci si approccia al coach, quanto bisogna avere chiara la propria idea e quali punti bisogna toccare generalmente?
Allora, io penso di essermi approcciata sempre abbastanza con, diciamo, una direzione, ma alla fine dei conti si sbaglia ugualmente. Quindi il mio suggerimento comunque è quello di approcciarsi con sincerità, che all'inizio è caos. All'inizio è caos. Questa domanda è più che legittima, però è anche totalmente normale sapere che all'inizio, cioè, è tutto un turbinio di idee, di possibilità, di cose che potrebbero fare le persone, di potenzialità, ma c'è poco di pratico. Quindi diciamo che il business coach, consiglio di approcciarsi al business coach anche come un ragazzo sognante, ragazza sognante, che ovviamente ha le proprie idee, come invece mi sono approcciata io. Cioè la mia startup era totalmente diversa nel 2021 rispetto adesso, ma più che altro lasciar capire anche un po' il caos, perché se no non si può andare avanti, cioè non ti possono dare consigli utili. Quindi domande sceme, poi non so così tanto sceme, perché comunque vedono tantissime altre startup, quindi può essere che si scordano magari di una particolare peculiarità della tua. Quindi magari una domanda che a te ti sembra scema perché ci sei stato 8 ore già, ci stai 8 ore al giorno su quel progetto, per il business coach non è affatto scema, perché ne ha visti altri 80 durante la giornata di progetti. E poi l'altra cosa, magari può sembrare una domanda magari scema per te, però il business coach magari conosce qualcuno che ti può dare una risposta secca, precisa. Allora, io ancora mi ricordo, allora, stavo a Amsterdam, era il mio compleanno, a un certo punto mi arriva la notizia, avevo appena fondato la startup, quindi appena sganciati 20K, capito? E a un certo punto tipo mi arriva la notizia, se la startup va male perdi tutti i soldi. Non so come ci ha capito, mi è arrivata sta voce, bomba, Amsterdam. A un certo punto chiamo Umberto, che è appunto uno dei business coach dell'UCI Startup Center, mi fa, ok, dammi 10 minuti e ti do la risposta.
Okay, sono fantastico,
mi ha dato proprio relief, proprio, ok, no, non perdi 10, 20K, quindi tranquilli, cioè solo se comunque li spendete tutti, li perdete, se no comunque, non sono stati spesi. E, però ho capito questo tipo di supporto del oh mio Dio, lo chiamo, alzo il telefono e c'è una persona che mi risponde dall'altra parte in modo efficace che mi dà una, e che mi sta a sentire, beh, è un lusso, anche perché te sta a sentire, di base tu non lo paghi, viene pagato da qualcun altro, qui doppio lusso, è doppio come, lusso. Se, sì, come se tu fossi un ricco ereditiero, cioè, c'è sta il pagbi che paga, ok? E inoltre appunto è qualificato, conosce il territorio.
Fantastico, quindi coach super approvati, cerchiamo coach. All'interno del tuo discorso ho sentito due parole che mi hanno, e quindi ti pongo due domande relativamente a ciò. La prima, hai parlato di networking e quindi vorrei sapere dal tuo punto di vista quanto è importante il networking, sia diretto che indiretto, quindi dei tuoi diretti sostanzialmente.
Ok, allora, fondamentalmente il networking super importante. Non l'ho capito all'università e infatti, tornassi indietro, farei molto di più delle tue scelte, Nicola, fondare o comunque approcciarsi ad associazioni studentesche, perché ti permette di crescere, ti permette di fare quel tipo di esperienza che all'università non puoi fare in nessunissimo altro modo. E le skill di networking molte aziende le vogliono, ok, non diventi vabbè un ma manco ormai più stavo di un super nerd, ma alla fine no, non è nemmeno quello, perché ormai c'è, cioè, ormai boh, non so, per dirti, non per citare di nuovo, però che ne so, Jeff Bezos o tantissimi altri imprenditori dell'ambito tech puro devono avere la skill di relazionarsi, di fare network, di andare appunto a chiedere soldi, come si dice, un po' la faccia come il culo, non so se Nicola lo taglierà questo.
Dipende da Eloise, scegli tu se tagliarlo.
E quindi però dipende, cioè bisogna avercela un po', perché bisogna, appunto, come dicevo, bisogna trovare i soldi, bisogna trovare il partner strategico, bisogna trovare il team. Cioè, ma con queste tre cose, ma come ti fai? Come fai senza network?
La seconda domanda invece è quanto deve essere flessibile uno startup o un co-founder, o un founder in sé? Nel senso, prima parlavi, hai detto, da quando l'idea è nata, nel 2021, è cambiata tantissimo. Cosa intendi per cambiato tantissimo? E quanto pensi sia importante la skill, appunto, di adattarsi alla situazione, di cambiare la propria idea, di pivotare l'idea, di stravolgerla?
Ok, bella domanda anche questa, ci sta. Allora, se qualche startupper ha seguito la puntata dall'inizio, l'ha visto che purtroppo io sono esordita in modo totalmente più sbagliato. Ho detto che comunque la mia startup è la mia bambina, cosa che non si deve dire, non si deve dire. La tua bambina è la tua bambina, non la tua startup. La prima regola, questa è la prima regola. Perché appunto non necessariamente bisogna affezionarsi. Cioè, si fa una startup per dare una propria versione o un proprio modo per migliorare il mondo e per avere impatto sulla vita delle persone. Ora, se noi ci affezioniamo troppo ad una cosa, rischiamo di portarla in una direzione che non è né quella del dare veramente un'impronta, né quella del cambiare o comunque avere un impatto sulla vita delle persone. Quindi molto spesso ci si ritrova a dover prendere decisioni che possono allontanare, sicuramente allontaneranno dall'idea iniziale della startup. È normale, ma si evolverà e andrà in meglio, cioè nel senso ci sarà un po' di difficoltà nell'adattarsi al nuovo cambiamento, però poi tornerà tutto, cioè se la direzione è giusta la startup diventa un diamante, ok? Diventa una cosa inattaccabile che tu quando vai a far pitch, cioè le domande dei giudici, cioè, fai a occhi chiusi, come SVP o comunque non so, quello di FTX, no? Che purtroppo, beh, lui si faceva le partite a LOL durante i round di finanziamento.
Non sapevo questa, bene a sapersi, sarebbe bello essere così disinvolti, beh, nei, sì, round di finanziamento. Altra domanda invece riguardante, tornando al discorso università legato alle startup. Tu dicevi che stai avendo dei contatti con associazioni studentesche. Hai anche qualche altra esperienza da riportarci in termini di collaborazione con l'università tua o anche sentita da parte di qualcun altro, non so?
Allora sì, in generale comunque, come abbiamo detto, l'ambiente di startup qua in Svizzera lo incentiva, quindi direi quasi tutte le startup che io conosco hanno più o meno un'associazione con l'università, che può essere nell'ambito finance, può essere nell'ambito healthcare, in vari ambiti. Noi per il momento appunto stiamo collaborando con USI e SUPSI e stiamo anche cercando di scrivere alcuni clienti insieme con l'obiettivo di prolungare anche questa collaborazione, ma anche con altri partner, altre università in Italia. Diciamo, funziona in modo un po' diverso, però ci stiamo adattando anche alle loro modalità. L'Università di Bicocca, ci stanno vari professori là intenzionati comunque a collaborare, ma anche l'Università di Viterbo, la Tuscia, con il quale faremo partire il trial anche lì a breve con un altro evento. Quindi di base questo è appunto la nostra linea per quanto riguarda le collaborazioni accademiche. Però sappi che tutte ce le devono avere qua in Svizzera. E è anche bello avercele, perché avere una base scientifica ti fa capire che non stai a fare totalmente una cavolata, perché a un certo punto questa domanda ce la facciamo tutti i start-upper. Ma quanto sta... Cioè, quando... capito? Non so se me lo tagliano, però dai, te lo dico. Ma è una cazzata oppure no? Cioè, quello che sta a fare è una cazzata, perché tutti ce lo chiediamo. Io sono sicura che veramente qualsiasi big che poi magari ce l'ha fatta si è chiesto a un certo punto quanto sto fuori, e averci una base scientifica ti fa dire ok, sto fuori, però comunque...
Qualcuno dice che sto dentro.
Sì, comunque la scienza dice che è vero, certo. E se è vero allora non è così stupida come cosa. Quindi la consiglio anche per...
Stare tranquilli con se stessi, sì. Anche quello è un percorso di validazione alla fine,
sì.
Quindi lo fai sia con l'early customer che con l'università, per avere l'appoggio scientifico che testimonia il fatto che l'idea è in qualche modo certificata scientificamente,
sì.
Parlando.
Sì, sì, sì. E poi anche ovviamente altre associazioni, Onlus, associazioni no profit, anche qua del territorio, come Ti Rispetto, o altre in Italia. Diciamo che stiamo cercando di collaborare con tutti gli attori coinvolti, nel nostro caso, nella scena del benessere mentale, o che sostengono le persone quando sono in crisi. Cioè, chi è più stressato degli universitari?
Nessuno. Testimonieranno gli studenti all'ascolto.
Quindi è perfetto.
Ultima domandona per Joy, dopo la salutiamo. La domanda è la seguente: come ti sei trovata, più in generale, anzi, mettiamola così. La domanda è la seguente: imprenditoria femminile, quello che vuoi.
Wow, super broad. Ok, ce n'è poca. Però penso che non tutti i metodi che sono messi in pratica o che stanno cercando di mettere in pratica per invertire questa situazione siano efficaci o utili, nel senso che comunque creano, cioè ci stanno dei bias che sono oggettivi nel nostro sistema logico e comunque di comunicazione sociale, che magari portano ovviamente a pensare, non so, le donne nell'ambito startup non ci sono mai state, quindi porta a giudicarle magari un po' più con ritrosia. Tuttavia, devo ammettere che non è che i metodi messi in pratica attualmente facilitano, cioè effettivamente vanno a ridurre questa differenza, nel senso che sì, è vero, ci sono molti fondi utili per solo per startup donne, female founders, che noi lo siamo alla fine, però al tempo stesso ci stanno anche moltissime situazioni, molti casi, soprattutto negli Stati Uniti, dove sempre tutto è portato all'estremo, dove appunto magari proprio perché... non so, bisognava abbattere il muro del maschilismo nell'ambito imprenditoriale, sono state fatte passare tantissime cose, non sono stati fatti controlli in moltissime startup, soprattutto in ambito biotech, causando tantissimi milioni di danni. Quindi al tempo stesso mi viene da dire, il problema è reale, ci siamo pochi, cioè io non è che lo nego. Siamo in poche, però la cosa non è, cioè la soluzione non è incentivare le donne mettendo secondo me più fondi, secondo me è andare a lavorare anche sulle giovani, cosa che io faccio, ci provo perlomeno, con varie associazioni, no, Onlus e Onlus come Inspiring Girls, andiamo nelle scuole a ispirare le ragazze e i giovani a appunto inseguire i loro sogni, a puntare su loro stesse perché ne vale la pena. Questo proverei a fare, più role models, più communities che offrono modelli, coaching, mentoring, perché è cruciale avere nell'età fra gli 11 e i 18 anni un mentor che dice, che ci sprona e che ci fa pensare, ok, non c'è bisogno che boh, punto al minimo salariale, posso puntare anche a fare una startup mia, non c'è bisogno che punto boh, non so, al secondo posto, posso arrivare anche al primo, è legittimo farlo e il mondo alla fine lo accetterà, cioè lo stiamo già facendo, cioè è in continuo cambiamento e migliorerà sempre di più, sono un innato ottimista su questo.
Bellissimo, sono super d'accordo con tutto quello che hai detto. Sono super d'accordo soprattutto sul fatto che non è il soldo che muove, quanto più l'educazione al fare una certa azione. Portare una persona a dire posso fare quello, che è un qualcosa che magari non è generalmente concepito per via di tradizioni o quant'altro.
Sì.
Con questo direi che concludiamo la prima puntata di Teach Innovation. Ringraziamo tantissimo e calorosamente Joy Bordini per averci condiviso le sue esperienze e le sue storie di startup. E Joy, grazie mille.
Grazie mille anche a tutti voi per averci ascoltato e grazie per l'occasione di questa occasione per aver condiviso parte della mia esperienza nell'ambito startup qua in Ticino.
Ci mancherebbe altro. Alla prossima, sempre forza, innovazione.